Un pastore che predica il rapimento prima della tribolazione dice che dobbiamo associare il tempo degli ultimi giudizi al fatto di Lot, alla distruzione di Sodoma e Gomorra. E l'esempio è questo. Finché Lot con la sua famiglia non uscirono da Sodoma, il giudizio di Dio non cadde su Sodoma. E questo ci parla della Chiesa, che lascerà questo mondo prima che inizia la grande tribolazione. Perché prima? Perché l'inganno che opererà l'Anticristo sarà già di per sé un giudizio sull'umanità, che non ha voluto credere al piano di Dio. Cosa pensi, Giuseppe, di questa dimostrazione del rapimento prima della tribolazione?
Ma non è così, perché questo discorso parte dal presupposto che Dio non può punire la sua Chiesa perché lui è amore. Lui è un padre amorevole perché non può punire la sua Chiesa.
Sì, perché Lot è stato salvato di distruggere Sodoma.
Adesso parleremo anche di Lot, ma non è vero che Dio non punisce la sua Chiesa. Lo vediamo in tutta la storia. Tutta la storia del popolo di Dio, Israele prima e cristianesimo dopo, è una storia di punizioni. E Giovanni 15 dice mio padre è il vegnaiolo, io sono la vite, e il padre la vite, sì. E brucia i tralci che non portano frutto. E allora dov'è un Dio così amorevole? Certo che è Dio amorevole. Mio padre, io ho avuto un buon padre, era molto 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 amorevole. Però, le punizioni non me le risparmiava, appunto perché era un buon padre. Se leggiamo Ebrei 12 parla di Dio che
sì.
Non risparmia la verga, perché risparmia la verga e rovina il bambino. Uh-huh. Oggi che è proibito punire i figli, proibito scolacciarli, proibito così. Cioè, vedi, questo cosa ha generato? Un mondo di drogati, di scellerati che non rispettano i genitori, non rispettano le autorità, non rispettano il governo, non rispettano l'un l'altro, le prigioni esplodono, che devono fare amnistia ripetitiva perché non c'è più spazio nelle prigioni. Oggi il mondo è un caos. Vai a leggere le cose che scrivono sulle pareti. E allora un Dio così non esiste nella Bibbia, un Dio che non punisce perché lui è amore. Lui è amore, però ha punito Damedeva, ha punito Caino, ha punito Giuda, ha punito Israele un sacco di volte, ripetutamente distrutta da Babilonia, da Siria, eccetera. Quindi questo qui è un preconcetto assolutamente sbagliato. Dio è amore e allora lui non ci punisce. Mia moglie mi ama, e allora se mi ama io posso fare adulterio perché tanto mi ama. Non è un discorso che sta in piedi, non è biblico. Guarda, vediamo Apocalisse 18, andiamo lì, c'è una scrittura, verso 4.
Sì.
Verso 4.
Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi. Apocalisse 18, verso 4.
Quindi si dice uscite da Babilonia, che io interpreto l'America 1 e l'Europa 2, perché non siate coinvolti nei suoi castighi, perché io credo che cominceranno guerre atomiche in Europa, in America, eccetera. Uh-huh. E qui Dio avverte il suo popolo, uscite, così che non dovete fare il militare, non dovete andare in trincea, qualche trincea in Ucraina a sparare, eccetera. E allora se Dio dice uscite, altrimenti sarete complici dei suoi peccati, complici, e non siate coinvolti nei suoi castighi. Il Signore non risparmierà i castighi al suo popolo se non esce da Babilonia. Bene. Quindi sta parlando di una nazione, perché diceva uscite popolo mio, il popolo di Dio vive in Babilonia, che io vedo come l'Occidente, innanzitutto l'America. Va bene, allora perché dice che il popolo di Dio sarà coinvolto nei suoi castighi? Vuol dire che Dio è amore, ma non è così tanto amore che non manderà la gente all'inferno, non li manderà nel lago di fuoco. Cosa c'entra? Appunto perché amore deve proteggere amorevolmente il regno di Dio, dai diavoli, dalle capre e anche dai mezzi cuori.
Sì. Eppure rimane il fatto che Lot è stato salvato, e la sua famiglia anche, dagli angeli quando Sodoma è stata distrutta. Quindi Dio non può fare lo stesso anche per i cristiani che si trovano in Europa, in America e prima della distruzione, cioè prima della grande tribolazione. Dio manda gli angeli a prendere tutti gli eletti e portarli nel cielo.
Ma guarda, interpretare la Bibbia così è come se ti mettono davanti una torta e tu ti prendi la ciliegina, ti prendi il cioccolatino, ti tagli un po' il cucchiaio, prendi un po' di crema e il resto lo lasci. La Bibbia non è così. Ti prendi una fetta di Bibbia e dici, ok, questo Dio mi mostra che devo fare questo. La Bibbia non è, sai, hai visto mai, ci sono delle feste, i bambini prendono tutte le corni e lasciano il resto e i genitori a sgridarli.
Sì, io facevo così.
E così fanno queste chiese. Sì. Dice, certo, guarda, qui c'è una promessa che ci porta in cielo, e senz'altro è per me. Qui c'è un'altra promessa che dice che questa chiesa la vomita. No, no, io no, questo non mi piacerebbe. Qui c'è una dottrina che dice rapimento prima tribolazione, che bello, io credo questo. Sì, però c'è un'altra che dice avrai tribolazione 10 giorni e sii fedele fino alla morte, promette la morte. Apocalisse 2:10. No, questo io non ci voglio credere. Mm-hmm. Ma la Bibbia non è che la può leggere così. E Gesù lì, è come se Gesù dicesse, il figlio dell'uomo andrà in cielo per giudicare tutto, sarà io in cielo sarò figlio di Dio, sono figlio di Dio e lo sarò e giudicherò. Il Calvario, no, questo non ci voglio credere al Calvario, no, grazie. Ma stiamo scherzando, queste certe chiese, certi predicatori si scelgono quello che gli piace della torta, non è così che funziona la Bibbia, la devi credere tutto. Puoi prendere una fetta alla volta, ma la devi prendere tutta.
Sì, per me infatti Lot non è neanche un esempio da seguire.
Terribile l'esempio.
Non è stato molto obbediente al Signore, cioè ha scelto di vivere in Sodoma prima di tutto, non doveva neanche trovarsi in quel posto.
Ha litigato con Abramo e si è separato e ha abbandonato Abramo che era l'uomo di Dio.
Era in un posto perverso, lui doveva andare via molto prima della distruzione, cioè rendersi conto che è un posto che Dio non approva.
Del diavolo.
Poi ha sposato la moglie sbagliata, poi quando finalmente gli angeli lo hanno convinto di uscire, lo hanno dovuto prendere per mano
trascinare.
E tirarlo. E poi quando è uscito, dove è andato? È andato a vivere in una grotta dove le figlie...
hanno avuto incesto.
E così via. Quindi non è un esempio da seguire, dobbiamo pensare un po', vogliamo essere come Lot o come Abramo?
Abbiamo letto la scrittura Apocalisse 18:4, dice uscite da Babilonia, lo stesso di uscire di Sodoma, uscite da Babilonia che non siate coinvolti nei suoi castighi, che non siate puniti insieme ai figli del diavolo. Non dice tranquilli, Dio è amore, troverà un modo per o vi rapisce o farà qualcosa, manderà un tappeto magico per traslocarvi. Non dice questo.
No.
Dice... se non uscite, sarete coinvolti, partecipi di cosa? Delle benedizioni? No, dei castighi. Se Lot non avesse ubbidito, va bene, sarebbe morto, coinvolto nei castighi di Sodoma, come appunto è avvenuto con la moglie. No, non ha potuto neanche girarsi a dire, ciao moglie, ti voglio bene, arrivederci, che bella statua di sale che sei. Neanche quello. Immagino potuto neanche girarsi a guardare la moglie. Papà, che è successo alla mamma? Non giratevi. Ma che esempio è quello? Lot è l'esempio più disastrato, un Titanic che affonda. È andato ad abitare in una grotta dove ha dovuto fare incesto con le figlie. Se non fosse uscito con la sua famiglia, sarebbe stato coinvolto e ricevuto le stesse punizioni di Sodoma.
Sì.
Va bene, la moglie non ha voluto credere, quando l'angelo gli ha detto non ti voltare indietro, dice vabbè, mi volti, intanto Dio è amore. L'angelo disse non ti voltare indietro, lo disse solo una volta, non due. E lei cosa avrà pensato? Ma Dio è amore, sono sotto la grazia, anzi super grazia. Detto, lo dicono i predicatori, mi volto solo un pochettino, chissà che c'è il mio amante lì che magari mi sta guardando. Insomma, i vostri insegnanti, cari fratellini pentecostali, vi stanno imbrogliando, vi stanno predicando come dogmi quelli che sono bugie, insegnanti in grande errore, vi guidano alle stesse punizioni che Dio darà al mondo senza Dio. Vi stanno trattando come se foste le mogli di Lot, dai su, Dio è amore. Guardate pure indietro, dai su, non diventerai statua di sale, come il diavolo disse ad Eva, ma mangialo, ma Dio mi ha detto di no, ma Dio è un bugiardo, ma non è mica vero. Ma tu, scusa, vai a credere a tutte le parole di Dio, parola per parola, ma dai, se è troppo, no, qui, mangia il frutto che diventerai come Dio. Signore, aiutici a svegliarci dagli incantesimi letargici di questi falsi profeti che attualmente predicano nelle chiese evangeliche, chiese piene di fratellini, di pecorelle, di dolci figli di Dio, e questi imbroglioni li stanno guidando a mangiare frutto proibito.
Amen.
Guarda, il giudizio sull'umanità sarà l'ira di Dio, di Apocalisse 15 fino al capitolo 19. Quella è l'ira di Dio. L'ira di Dio che comincia al capitolo 15. Non è Apocalisse 13 dove c'è il marchio della bestia, è un'altra ira. Apocalisse 13 è l'ira del diavolo che la Chiesa dovrà attraversare. Come diceva, legge Apocalisse 10, no, verso 10, capitolo 2.
2:10?
Sì.
Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Apocalisse 2, verso 10.
Cosa gli promette Dio a questa chiesa? Promette la morte. Sii fedele fino alla morte.
Ah.
Dove sono le promesse del Dio di amore? Eccola qui. Avrai tribolazione 10 giorni, poi morirai. Cerca di morire in fede. Questa è la promessa. Perché era una chiesa che aveva bisogno di essere provata, quella di Filadelfia. Filadelfia, Apocalisse 3, verso 7, era già stata provata e Dio gli ha fatto le promesse di protezione. Guarda, leggilo, Apocalisse 3, 10, la promessa a Filadelfia.
Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anche io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Apocalisse 3, 10.
Quindi Dio mette alla prova. Apocalisse 2:10, a Smirna la prova era la morte. Dio mette alla prova. Ma come, non è amore? Ma sì che è amore. Ma non è perché amore Gesù non va nel Calvario, non è perché amore i discepoli non sono morti come martiri.
Ma qui dice ti preserverò dall'ora della tentazione.
Perché Filadelfia aveva superato la prova. Va bene, dice, siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza,
sì,
anch'io ti preserverò. Cioè tu sei stato fedele, io ti preservo.
Okay.
Altre chiese ancora non erano state approvate, e allora devi essere fedele fino alla morte e morire in fede. Alcuni di voi dovranno morire in fede. Ma come, non ci rapisce prima la tribolazione? No! Almeno in una caverna, almeno in una catacomba? No! Almeno un po' di protezione? La morte. C'è anche quello che viene. Guarda, vai da Numeri 16, guarda, c'è una scrittura.
Numeri?
16:26, devi andare.
16:26.
Questo è Mosè.
Mosè si alzò e andò da Datan e da Abiram, e gli anziani di Israele lo seguirono. No, 25. Poi 26. Egli disse alla comunità, allontanatevi dalle tende di questi uomini malvagi e non toccate nulla di ciò che appartiene a loro, affinché non periate a causa di tutti i loro peccati. Numeri 16:26.
Questi qua era gente che mormorava, e però sotto la supergrazia. No! No, se tu leggi Numeri 16, Dio li ha uccisi tutti questi mormoratori. Si è aperta la terra e li ha ingoiati vivi. Questi predicatori il Signore li punirà e li distruggerà. Cadranno proprio sotto la spada dell'Anticristo, che loro dicono che non viene. Guarda, Geremia 51.
Geremia
6. Questo sta parlando della vecchia Babilonia, non di quella dell'Apocalisse. Qui siamo a Geremia 500-600 a.C.
Fuggite di mezzo a Babilonia, salvi ognuno la sua vita, guardate di non perire per l'iniquità di lei. Perché questo è il tempo della vendetta del Signore, egli le dà la sua retribuzione. Geremia 51, verso 6.
E dov'è la grazia di Dio? Solo nelle bugie dei predicatori imbroglioni. La supergrazia è una bugia. Dio bilancia la grazia con l'ubbidienza. Se non ubbidisci, non c'è la grazia. Non c'è grazia per i disubbidienti. Fuggite di mezzo a Babilonia, fuggite da qualunque posto sbagliato che sei. per non perire per l'iniquità di lei, cioè i cristiani parteciperanno all'iniquità e periranno per l'iniquità dei malvagi intorno se non ubbidiscono. Se Elia non fosse andato alla vedova di Sarepta, sarebbe morto insieme agli altri profeti che Jezebel aveva ucciso quando, e cos'era, primo re capitolo 19, Elia disse a Dio: hanno ucciso i profeti, sono rimasto solo io. Se Elia non fosse andato alla vedova di Sarepta, sarebbe morto anche lui. E Dio sta dicendo che se il suo popolo non si separa da quelli che lui vuole punire, quelli del mondo, allora il suo popolo sarà punito insieme ai malvagi. Questa è la parola di Dio. Questo dice il Signore.
Amen.
Abbiamo visto Apocalisse 3:10 che Dio dice a Filadelfia: hai osservato la mia esortazione e io ti proteggerò. Hai osservato la mia parola e anch'io ti salverò dalla tentazione che viene in tutto il mondo. Però, come vediamo, Gesù non fa questa promessa in modo assoluto a tutti quanti. La fa solo a Filadelfia. Non fece questa promessa a nessuna delle altre sei chiese, seppure erano contemporanee di Filadelfia. Allo stesso tempo c'erano altre sei chiese che invece ricevettero sei messaggi diversi. Laodicea ti vomito, ad Efeso rimuovo il tuo candelabro, cioè vuol dire chiudo la tua chiesa, a Smirna 10 giorni di tribolazione per alcuni di voi e dopo c'è la morte, e dopo c'è la liberazione, no, forse il rapimento, la morte. Avrei 10 giorni di tribolazione, sai, torturati, dice sarete messi in prigione. Noi vediamo che chiede alla chiesa di Smirna di essere fedeli perché alcuni di loro stanno per essere messi a morte. Insomma, ogni chiesa c'è una prova diversa. Filadelfia dice: sei stata fedele con la tua costanza e io ti proteggerò, io ti metterò, io ti darò la mia grazia. Scusa, e dov'è la grazia per Laodicea? Non c'è. E la grazia per Smirna? C'è mentre muoiono, c'è mentre sopportano la tribolazione, mentre venivano torturati. Voi, imbroglioni predicatori, aprite le orecchie. Certo che Dio è amore, ma amore vuol dire anche calvario, amore vuol dire anche martirio. Cos'è amore? Lì in chiesa raccogliere soldi la domenica, questo è l'amore di Dio? Povere le pecorelle che devono pagarvi. Dimmi, Angela.
Quindi la lezione di Lot per me non è che lui è stato rapito prima della distruzione, perché non è stato rapito, è stato tirato fuori.
Sì,
contro
ma
la sua volontà.
Lo usano come simbolo.
Sì, però per me la lezione è che lui doveva trovarsi nel posto protetto da Dio, che era con Abramo. Lui doveva trovarsi non nella città comoda, che doveva essere distrutta, ma nel posto di rifugio che era con Abramo. Quella è la nostra lezione.
Nel posto scomodo, perché con Abramo non era così comodo. Sì, era ricco Lot, poi a Sodoma perse tutto. Era ricco tutto, ma doveva pagare un prezzo, come Gesù disse al giovane ricco: regala tutto e seguimi. E Lot doveva pagare cose, le sue ricchezze? No, doveva sottomettersi, doveva pagare la sua superbia, il suo orgoglio, la sua obbedienza. I suoi pastori litigavano con i pastori di Abramo, Genesi capitolo 13. E allora Lot doveva andare lì dai suoi pastori e dire: pastori, il capo qui, l'uomo di Dio, è Abramo, mio zio. O vi sottomettete ad Abramo o ve ne andate. E invece così, magari lì col risolino, come fanno oggi, sai, i giovani che non rispettano i genitori, che fumano la marijuana in faccia ai genitori. Ma questi non sono figli di Dio, sono figli del mondo. E Lot dice: guarda, sembra che stiamo litigando. E cosa aspetti a licenziare questi caproni? E non so cosa fare. Non credi che Abramo gliel'avrà detto cosa doveva fare?
Sì. Abramo era il leader unto da Dio, sì.
Era unto di Dio, era un profeta di Dio. Non credi che il profeta l'avrà avvertito un sacco di volte? Alla fine, come abbiamo fatto noi e come qualunque chiesa fa, quando ci sono delle pere marce, dice: senti, signor pera marcia, signora mela marcia, dice a me, dico proprio a lei, signor pera marcia. Forse ti trovi in una chiesa dove puoi mormorare quanto vuoi, disubbidire quanto vuoi, seminare zizzania quanto vuoi, Dio la protegga, una chiesa così, sparlare quanto ti pare, spero che non ti prenda nessuno, va bene? Ci sono, ogni chiesa, è capitato anche a noi, e capiterà a tutte le chiese, quando c'è una peramarcia, dice peramarcia, qui c'è il messaggio di Abramo con Lot, Genesi capitolo 13, se vai a destra, dimmelo, vuoi andare a destra? Dimmelo. Preferisci la destra? Va, grazie, io vado a sinistra. Vuoi andare a sinistra? Basta che me lo dici, io vado a destra, Genesi capitolo 13.
Yeah, I also think that there is a parallel between Lot, the time of Lot, and the people that are now in quotes Sodom.
Anche io direi che c'è un parallelo tra Lot nei suoi tempi e le persone che oggi sono tra virgolette in Sodoma.
But remember, Jesus says, "Come out from among them and be separate."
Ma ricordiamoci che Gesù ha detto, come tu Giuseppe hai appena menzionato, Gesù ha detto uscite da questi e separatevi.
And if you don't want to get out, it's not guaranteed that angels will come and pull you out.
E se noi non usciamo e non ci separiamo, non è garantito che gli angeli verranno a tirarci fuori.
Sì, quello lì era Apocalisse 18:4, uscite popolo mio che non diventate partecipi dei suoi castighi.
Also, it says God was merciful. He was purposely merciful to Lot, no doubt for Abraham's sake, and sent the angels. He told the angels, don't come out without Lot.
Cos'è in Genesi 19, no?
E poi ricordiamoci che Dio è stato misericordioso con Lot, non per via di Lot, ma per via di Abramo, per fare un favore ad Abramo.
Che al capitolo precedente, Genesi 18, Abramo aveva interceduto per la salvezza di Lot e la sua famiglia.
And in the end time, there will be a place of refuge. It says the woman was given wings of an eagle, and where she was nurtured for 3.5 years. So there is a place where you can go and be safe from the destruction of Sodom.
Amen. Apocalisse 12:14.
E nel tempo della fine sappiamo che ci saranno posti di rifugio, perché in Apocalisse 12 appunto è scritto che alla donna gli sono stati dati due ali della grande aquila e si rifugiò nel deserto dove è nutrita per 3 anni e mezzo.
So definitely there is a place of refuge, but to wait until some angels come and pull you out is not guaranteed anywhere.
Non aspettare che vengano gli angeli a trascinarti fuori.
Sì, cioè ci saranno posti di rifugio, ma aspettare che arriva un angelo per tirarmi fuori, prendermi per mano, non è molto saggio.
Guarda, c'è anche la precedente di Primo Re capitolo 19 che Elia sta parlando con Dio e gli dice: Signore, hanno ucciso tutti i tuoi profeti, che poi 7.000 comunque erano rimasti, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno perseguitato, eccetera. Quindi non è che gli angeli sono andati a trascinare ogni profeta, semplicemente che i profeti non erano come Elia che udiva da Dio la voce e andò dalla vedova di Sarepta. Ma erano nel posto sbagliato e Jezebel e Acab li uccisero. Quindi succederà ancora questo nella tribolazione che viene.
Yeah, there are important parallels with Lot's story.
Ci sono dei paralleli importanti con la storia di Lot.
But Lot wasn't raptured. He was just moved out of the danger zone.
Sì.
Ma Lot non è stato rapito. Lui è stato spostato fuori dalla zona di pericolo.
Non fu rapito, non fu protetto. Nel senso che soprannaturalmente, a parte gli angeli che lo trascinarono fuori, ma questo fu per merito di Abramo.
Sì, sì, sì.
Ma non è che lui sarebbe stato risparmiato dalla distruzione di Sodoma, lui sarebbe stato distrutto insieme a Sodoma, come dice Apocalisse 18:4, uscite che non partecipiate alle sue punizioni. Attenzione a non confondersi, eh.
Exactly. He didn't remain in Sodom, in that dangerous place, and was raptured out. He had to leave Sodom.
Cioè la soluzione non è stata che Lot è rimasto a Sodoma ed è stato rapito fuori da Sodoma. No, la soluzione è stata di uscire da Sodoma.
La soluzione è stata che Abramo ha fatto intercessione. Se Abramo non faceva intercessione, Lot veniva distrutto insieme a Sodoma, come spesso avviene. Cioè quando buttarono la bomba atomica su Nagasaki e Hiroshima, cioè i profeti, chiunque avesse profeticamente ascoltata la voce di Dio si sarebbe spostato. Evidentemente così non è stato, non c'erano profeti a avvisare Nagasaki. Nagasaki è la prima città cristiana del Giappone e i cristiani di Nagasaki furono distrutti nella esplosione atomica perché erano nel posto sbagliato. Però se tu sei Se tu sei in grado di recepire, discernere, ascoltare la voce di Dio, tu ti saresti spostato da Nagasaki. E invece i cristiani a Nagasaki morirono. Infatti quello che sganciò l'atomica su Nagasaki usò la cattedrale cristiana di Nagasaki come nel suo mirino di puntamento, e l'atomica fu sganciata sulla chiesa principale, la grande chiesa cristiana di Nagasaki. Lì sganciarono, usarono quella chiesa come bersaglio, che è una cosa proprio satanica. Quindi voglio dire, o si ascolta la voce di Dio e ci si sposta, o altrimenti si partecipa alle punizioni dei malvagi, come dice Apocalisse 18:4. Uscite, se no parteciperete alle sue punizioni. Dio punisce le sue pecore insieme alle capre, se non ascoltano. E come si ascolta? Preghiera, digiuno, cercare la volontà di Dio e ubbidire, cose che oggi le chiese sono lì sedute in panca a cantare come gli usignoli. Non è così che si fa.
So, I think that the lesson that we need to learn from Lot is to leave Sodom, and these days God is not going to send angels, most probably. He's going to use the Holy Spirit inside you to reveal the prophecies already in the Bible, which says to leave, to separate yourself.
Quindi credo che la lezione che Lot ci insegna non è tanto di stare a Sodoma a aspettare gli angeli, ma uscire da Sodoma, perché nel tempo della fine Dio probabilmente non invierà degli angeli per prenderti per mano, ma adesso il Signore usa in questi tempi lo Spirito Santo che è dentro di te e che ti guida e ti parla e ti dice dove andare.
Gloria a Dio. Ci sono molti religiosi oggi che si presentano come profeti, come stile Vecchio Testamento. Vanno in giro con cartellino attaccato alla camicia, profeta, apostolo. Cioè, guarda che i profeti del Vecchio Testamento non sono applicabili nel Nuovo Testamento. Che nel Nuovo Testamento Dio, anche quando c'era Paolo e Pietro, non c'era un profeta, tutti profetizzavano, quelli con lo Spirito Santo, chi più chi meno. Atti capitolo 2 dal 15 al 17 dice: verserò il mio spirito sui miei figli e le figlie e profetizzeranno. Quindi questi religiosi che non fanno profetizzare alle donne, che credono che le donne sono inferiori perché Paolo ha detto mettete il velo in testa, che non parla in chiesa, lì stava parlando a una chiesa, a Corinto, che ha bisogno di una sculacciata, come i Galati ha bisogno di una sculacciata, che gli ha detto Galati 5:4: siete caduti dalla grazia. Adesso tutte le chiese sono cadute dalla grazia? No. Tutte le chiese le donne non possono parlare? No. Bisogna vedere chiesa per chiesa, caso per caso. Va bene, attenzione a abbassare le donne, perché il Signore abbasserà voi, che certe donne sono meglio di noi uomini. Attenzione, attenzione. Dio ci aiuti, in nome di Gesù. Amen.
Amen.
Altre domande, fratelli?
No, non su questo, grazie.
Amen. Andiamo nel nome di Gesù.
Cari fratelli che ci seguite, usate liberamente questi messaggi, inviandoli agli indirizzi che avete. In questo modo potrete evangelizzare e il Signore vi benedice. Abbiamo un bellissimo corso biblico profetico che inviamo gratuitamente, tutto in audio, e vi consigliamo di non mancarlo. È correlato di ogni scrittura necessaria, è totalmente basato sulle scritture e assolutamente non su opinioni. Se avete domande, scriveteci a radioblaststudio@gmail.com. Dio vi benedica, vi amiamo in Cristo.